File 6, pagina 29, 1939-1945, scoppio del secondo conflitto mondiale e dissoluzione dello Stato, l'occupazione nazista e la guerra di liberazione nazionale. Questa era la situazione nella zona alla vigilia dello scoppio del secondo conflitto mondiale. Le premesse del conflitto c'erano tutte: la volontà espansionista di Italia e Germania, suggellata dall'asse Roma-Berlino, la guerra di Spagna, l'annessione dell'Austria senza che l'Italia si desse pensiero di smentire clamorosamente la politica fino ad allora seguita verso il paese confinante, il superamento della diffidenza mussoliniana verso il capo del nazismo, soprattutto dopo la visita di questo ultimo a Mussolini, l'accordo di assicurazione stipulato nell'aprile del 1938 con l'Inghilterra, che gli consentiva di mantenersi aperte tutte le alternative possibili e per finire le illusioni seguite al patto di Monaco. Il prezzo di questa apparente temporanea pace fu l'annessione tedesca di una parte della Cecoslovacchia, della quale Mussolini, in un discorso a Trieste, aveva denunciato l'inconsistenza organica e chiedendo che la soluzione del problema avvenisse in base al principio di nazionalità. Di più, dalla conferenza di Monaco, riunitasi a seguito dell'appello rivolto dagli inglesi al capo del governo italiano, la figura di Mussolini esse rafforzata, perché il soggetto dimostra nel corso della discussione una maggiore elasticità di trattativa, al punto che la formula di compromesso sulla quale si chiuderà la conferenza è da attribuirsi al dittatore italiano. Quale fu il significato dell'accordo? Innanzitutto, francesi ed inglesi riconobbero l'annessione dell'Etiopia. In secondo luogo, dette a Mussolini l'errata convinzione, da un lato, che le due potenze, anche se nemiche, non avrebbero costituito un problema per l'Italia, dall'altro lo consolidò nell'idea che nulla avrebbe dovuto temere da una Germania amica. Anzi, un'interpretazione meno contingente ha invece stabilito che le due potenze occidentali acconsentivano a una espansione verso est in modo da distogliere l'attenzione della Germania verso l'Europa democratica, come a dire che tra la minaccia sovietica e quella nazista era preferibile correre il rischio di quest'ultima, secondo canoni interpretativi squisitamente conservatori. Quanto fosse fittizia e di breve durata, la sensazione di pace prodotta dall'accordo lo si capì il 30 novembre dello stesso anno, quando Ciano, parlando delle naturali rivendicazioni italiane, venne interrotto dalle grida di alcuni deputati che reclamavano Tunisia, Corsica, Savoia, Nizza. Tutto stava volgendo al peggio e del resto non c'era da stupirsi, perché Mussolini, attento osservatore degli umori dell'opinione pubblica, preferiva considerare se stesso quale suo creatore, dunque più attenzione agli aspetti esteriori e propagandistici che al loro reale significato e alla loro realizzazione. Solo così si giustifica l'alleanza con Hitler. Un'alleanza che certo la dice lunga sul patriottismo di Mussolini, se per l'appunto ne ha mai avuto uno. Del resto è noto il disprezzo che il leader del fascismo provava per gli italiani. La strada verso un legame sempre più stretto con la Germania hitleriana era tracciata da tempo, almeno da quando il capo del fascismo aveva dimostrato di non sapere trarre profitto dal ruolo giocato alla conferenza di Monaco. S'era dato da fare, è stato osservato, per bruciare i ponti a Occidente, e ora insisteva a provocare i francesi, rendendoli così solidali contro di lui, e a costringere gli inglesi a riarmare e ad abbandonare la politica di appeasement. Una ragione di guerra, si potrebbe dire, coscientemente perseguita e tenacemente voluta anche contro la volontà dell'opinione pubblica, che appariva agli osservatori stranieri contraria alla guerra. Mussolini si convinse, dopo l'incontro con il primo ministro inglese Neville Chamberlain, che la democrazia doveva essere un ben strano ed inefficace metodo di governo se produceva leaders del tipo di Chamberlain e Roosevelt, una posizione questa che contribuì non poco alla sottovalutazione delle forze in campo, inglesi e statunitensi, con le conseguenze ben note. Nel marzo del 1939, causa l'indecisione dei governi di Francia e Inghilterra, la Germania occupa la Cecoslovacchia, dando vita al protettorato tedesco di Boemia e Moravia e allo stato satellite della Slovacchia. In realtà l'invasione della Cecoslovacchia colse di sorpresa e sconcertò Mussolini, che nonostante il fedele comportamento tenuto durante l'Anschluss si sentiva ora messo da parte, soprattutto per l'aperta sconfessione che il suo operato di Monaco veniva a subire. Ciò nonostante, considerata la strapotenza militare della Germania sugli altri paesi europei ed extraeuropei, opportunisticamente orientò la decisione verso l'alleato tedesco. La risposta al silenzio tedesco in occasione della vicenda cecoslovacca fu il silenzio italiano sulla progettata occupazione dell'Albania, che solo la geografia e iconografia ufficiale ci descrive come un successo. Nota: a detta dell'assistente di Ciano Filippo Anfuso, se gli albanesi avessero avuto un corpo di pompieri ben addestrato, ci avrebbero gettati nell'Adriatico. Fine della nota. Il 7 aprile Ciano informava Re Zog dell'azione militare. Nel maggio del 1939 venne formalizzato in un trattato l'asse tra Germania e Italia, meglio noto come patto d'acciaio, che, se da un lato dava fiato all'economia italiana allora in crisi, dall'altro lato la vincolava sempre più alla politica aggressiva di Hitler. Nota: il trattato fu firmato a Berlino il 22 maggio 1939, ma a rileggere la storia di quel periodo c'è da rimanere stupefatti dal modo in cui Mussolini aderì all'idea di Hitler circa la necessità di formalizzare l'asse. Anzitutto è certo che nel momento in cui Ciano lasciava Roma per Milano, dove avrebbe incontrato von Ribbentrop, non aveva in mente nessun patto, il che vuol dire che Mussolini era ancora indeciso sul da farsi. Bastarono tuttavia alcuni articoli sui quotidiani francesi che commentarono in modo maligno, riferendo di alcune presunte manifestazioni di ostilità da parte dei milanesi, l'avvenimento. Le informazioni ricevute circa le trattative in corso fra Gran Bretagna e Turchia per un patto di assistenza, per far prendere a Mussolini una decisione improvvisa, quella appunto del patto con Hitler, ma ciò che dimostra quanto poco considerata fosse l'Italia fascista agli occhi dei nazisti sono i continui falsi con cui Mussolini veniva raggirato, ai quali peraltro quest'ultimo finiva per dare puntualmente credito. Von Ribbentrop assicurò l'alleato che la Germania aveva intenzione di procedere sulla via della conciliazione con la Polonia, considerato che non poteva avventurarsi in una guerra se non da lì a 4-5 anni. In realtà Hitler e i suoi collaboratori lo sapevano, aveva già deciso di aggredire la Polonia, ma gli conveniva farlo solo dopo la trasformazione dell'asse in un patto a due, soprassedendo per il momento all'idea del patto tripartito, perché la cosa avrebbe potuto impedirgli sicuramente un accordo con l'Unione Sovietica, cui stava da tempo pensando. Fine della nota. L'Italia fascista si legava inesorabilmente alla Germania nazista nello stesso disegno politico di espansione ed egemonia, rendendosi così complice e subordinata del più forte alleato. Ormai Hitler a via libera, e il 2 settembre 1939, senza alcuna dichiarazione di guerra, le armate tedesche attaccano la Polonia e ne distruggono in pochi giorni l'esercito. Ma la guerra che l'Italia si apprestava a combattere era sempre di più la guerra di Hitler, anche se il patto prevedeva la possibilità per entrambi di scatenare un conflitto, coinvolgendo automaticamente anche l'altro. Dal 6 al 22 maggio, le sorti dell'Italia e l'avvenire dei suoi vitali interessi furono condizionati, subordinati e compromessi per effetto di quel frettoloso equivoco, inconsueto e irrimediabile documento. Anche nel caso dell'attacco alla Polonia si dimostra una volta di più la falsità con cui venivano affrontati i problemi da parte nazista. Ciò dipendeva da vari fattori, ma certo la diffidenza dei tedeschi verso Ciano e verso l'ambasciatore attolico giocarono un ruolo importante nel loro comportamento, in parte deliberatamente menzognero e in parte dettato da circostanze di fatto come quelle testé descritte. Nota: non solo, ma lo stesso Ciano aveva cominciato a diffidare di attolico, il quale per parte sua doveva combattere un'ulteriore lotta interna con il rivale, stimato dai nazisti, ambasciatore Conte Magistrati. In realtà Attolico aveva informazioni esatte sui movimenti di truppe tedesche sul fronte polacco e su ciò che stava per accadere di lì a qualche mese, così come le aveva Ciano, secondo il quale la situazione si è fatta scura a causa di Danzica. Io sono calmo e penso trattarsi di un falso allarme. Sta di fatto che i tedeschi non ci hanno detto una parola in merito, il che non potrebbe conciliarsi con gli impegni del patto. Un'ulteriore dimostrazione dell'incapacità mussoliniana nel giudicare i fatti c'è fornita dalla proposta che il capo del fascismo, tramite Magistrati, volle far pervenire a Hitler circa la possibilità di indire una conferenza delle potenze occidentali, così da scongiurare l'ipotesi di guerra che stava dilagando minacciosa in Europa. La proposta venne rifiutata. A nome del Führer, da von Ribbentrop, in quanto interpretabile dagli avversari che stavano dando segni di cedimento come sintomo di debolezza. Fine della nota. L'azione, un fitto attacco contro la stazione radiofonica di Gleiwitz ad opera della quinta colonna nazista, doveva essere la scusante per l'attacco tedesco contro la Polonia. Questo venne preceduto da un altro fatto sconvolgente: l'accordo russo-tedesco, necessario ai nazisti per coprirsi le spalle da un eventuale attacco sovietico. In forza di tale accordo, la terra polacca venne divisa in due zone di occupazione. Il patto, stipulato a Mosca il 23 agosto del 1939, provocò sconcerto e disorientamento fra gli stessi militanti comunisti che in Occidente erano impegnati attivamente sul fronte dell'antifascismo. L'inevitabilità della guerra era a quel punto sotto gli occhi di tutti e precipuamente della Gran Bretagna, che per qualche tempo aveva cercato essa stessa, senza grande convinzione, un accordo con i sovietici. A Parigi la direzione del PSI in esilio denuncia il patto di unità d'azione con i comunisti firmato il 26 luglio del 1937. Un comunicato ufficiale del Consiglio dei Ministri portò il sollievo fra gli italiani che appresero, in quella circostanza della volontà del governo a rimanere estraneo alle vicende belliche del momento, una posizione che non piacque ai nazisti, nonostante un telegramma di diverso tenore spedito da Hitler a Mussolini. Una contraddizione che può spiegarsi con la reciproca diffidenza tra i due dittatori, tutto allora faceva ritenere che la situazione non si sarebbe evoluta nel senso che conosciamo. L'Italia era impegnata nella produzione bellica a favore della Francia e della Gran Bretagna e, da quel che sembra, lo stesso Mussolini aveva incoraggiato il ministro Grandi a continuare nei suoi contatti con personalità del governo britannico. Nota: durante quella riunione del Gran Consiglio, Grandi si espresse nel senso che la non belligeranza si traducesse in vera e propria neutralità. Sotto questo profilo non si dovevano temere le eventuali accuse naziste circa il tradimento dell'alleato, in quanto la situazione del momento assomigliava molto alla posizione tenuta dall'imperatore Francesco Giuseppe e da Guglielmo II. Se sbagliarono allora, si sarebbe potuto dimostrare, con dovizia di particolari, che la Germania si stava sbagliando anche adesso. Nel 1914 l'Italia scelse la neutralità, ma non seppe farsi capire dall'opinione pubblica internazionale, con le conseguenti critiche sopra ricordate. La non belligeranza avrebbe potuto indurre la Germania allo stesso atteggiamento critico. Meglio sarebbe stato denunciare il trattato di alleanza. L'attestazione scritta, firmata da Grandi. Fine della nota. Nella penultima riunione del Gran Consiglio, 7 dicembre 1939, l'unico ad intervenire a favore della Germania fu Farinacci, a dimostrazione di quanto poco sentita fosse l'alleanza con i tedeschi anche da parte di molte gerarchie del regime. L'ordine del giorno votato allora fu un chiaro indicatore delle indecisioni e dell'ipocrisia della politica fascista. I successi tedeschi in Europa, la conquista della Norvegia, la preparazione dell'attacco alla Francia, convinsero il perplesso Mussolini ad abbandonare la scelta della non belligeranza, orientando le sue decisioni verso l'intervento. Il 10 giugno 1940 l'Italia entrava in guerra contro la Francia e la Gran Bretagna. Nota: del resto, la decisione di Mussolini di entrare in guerra denota che, seppure fra incertezze ed atteggiamenti di sfida esteriori, questa era stata fin dall'inizio la sua volontà. Questo c'è anche confermato dall'andamento delle giornate che precedettero la dichiarazione ufficiale di guerra. Mussolini aveva sempre manifestato interesse per alcuni paesi dell'Africa settentrionale, Tunisia ed Algeria, ma sino ad allora aveva incontrato sempre l'opposizione della Francia. A maggio non aveva neppure ricevuto l'emissario di Roosevelt. Il presidente USA si era infatti offerto di fare da mediatore con gli anglo-francesi. L'ambasciatore francese si fa avanti con precise proposte circa la volontà del suo governo di trattare per la Tunisia e forse anche per l'Algeria. Mussolini evidentemente ha ormai scelto la via della guerra, perché fa capire di ritenere intempestive quelle offerte. Certo è che le diplomazie dei paesi democratici si dettero un grande affare per scongiurare l'entrata in guerra dell'Italia. Ciò di cui non tennero conto era che in fondo non è che egli voglia questo o quello, vuole la guerra. Fine della nota. Mussolini entra in guerra con la convinzione che questa, viste le premesse dei successi tedeschi, sarà di breve durata, ma così facendo sottovaluta la gravissima crisi finanziaria in cui versava il paese. L'intenzione era quella di contrapporre alle vittorie dell'alleato tedesco incentrate su chiare strategie ed obiettivi differenziati, una propria visione della guerra, da taluno definita meravigliosa, come gloria, in quanto bisognoso di non perdere il sostegno dell'opinione pubblica all'interno. In altre parole, in un primo tempo la guerra fu considerata qualcosa che il fascismo aveva consapevolmente voluto perché necessaria alle ambizioni italiane. Un eroismo, si fa per dire, messo a dura prova quando il 17 giugno, ad appena una settimana dalla dichiarazione italiana di guerra, la Francia chiese l'armistizio e costrinse Mussolini ad inviare l'ordine di sospensione dell'attacco. La situazione era ben diversa da come si voleva fosse presentata. Hitler, ad esempio, era convinto dell'esistenza di specifici piani italiani per gli attacchi a Malta o alla Corsica o al Nord Africa. Era invece un patetico quanto drammatico, per le conseguenze generali che ne seguirono, bluff. Non c'era nessun piano, ma solo la finzione di essere sul punto di scatenare una grande offensiva, ovviamente senza indicarne la direzione. Tutto ciò non fece che accrescere la diffidenza dei nazisti verso l'Italia. Di fronte a quella che resta una delle pagine più brutte della storia italiana, l'attacco alla Francia, mentre era già stato annunciato l'avvio di trattative per l'armistizio, la propaganda fascista, di certo priva del senso di ridicolo, si lanciò in una farsesca campagna per dimostrare come l'intervento italiano, del tutto inutile, essendosi la Francia già dichiarata sconfitta, fosse stato risolutore per la caduta del paese transalpino. Pagina 36.